24 mattino.
Qui ci vuole un esercito europeo, una difesa comune europea.
Ma adesso, a parte i cani tipo i pitbull che sono molto aggressivi, ma ci sono anche cani, molti cani che sono di dimensioni notevoli, che vengono portati in giro da persone che non sono neanche in grado di gestirli, perché quando i cani incontrano altri cani, spesso e volentieri diventano veramente ingestibili.
L'Europa è questo, è il momento de o la va o la spacca. Se l'Europa riuscirà a ripartire, sicuramente dovrà dotarsi di un esercito serio, degno di questo nome, organizzato, coordinato, perché non è possibile che un'entità sovranazionale non abbia anche un esercito a supporto per essere credibile nel momento in cui si affaccia sui panorami mondiali.
Qui ci vuole un esercito europeo, una difesa comune europea.
Un vertice europeo fatto a Parigi e non a Bruxelles, tanto così per dire, fatto dove ci sono solo alcuni esponenti di alcuni paesi, dove nessuno dice la solita cosa. Beh, mi spieghi dove sarebbe la cosa positiva per l'Europa, perché forse mi sfugge qualcosa.
Aridaglie, non ho detto che è necessariamente una cosa positiva. Dico semplicemente che la politica procede, e soprattutto quando si tratta di questioni internazionali così ampie, dovrebbe procedere per passi diversi, più ampi. Ci possono essere degli errori e forse il vertice di Parigi, per il formato che aveva, lo abbiamo detto subito, è stato un errore. Si è privilegiata la rapidità di convocazione rispetto al numero di persone presenti e al tipo di persone presenti. Però sono degli elementi e dei passi che portano a un progressivo chiarimento. Titola oggi un quotidiano piccolo, ma secondo me è sempre da leggere perché ha degli spunti interessanti, che è Riformista, eppur si muove, no? Sono i primi passi. Il che non vuol dire è positivo, vuol dire semplicemente non aspettiamoci tutto e subito. E prendiamo il buono che arriva da un tentativo immediato di reazione, stanti le divergenze che restano tra i paesi europei. È martedì 18 febbraio, sono le 7:23, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Ci sono Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 mattino. Ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Lauricella, intanto lo dico a chi lo chiedeva prima, ha aggiornato la playlist di 24 mattino, la trovate su Spotify, si chiama 24 mattino la playlist, ormai sono 5 ore di musica tipo, perché ci sono tutti i pezzi che abbiamo messo dall'inizio di questa trasmissione, di questo ciclo della trasmissione naturalmente. Quindi ormai sono, mi sa 6 anni, Carmelo? Ormai non li contiamo più, sentiamo solo quella sveglia suonare ad ore pazzesche e con dolore, ma no. Dice con imprecazioni delle mogli, ma la mia Anna dorme con una serenità ormai che non ti dico proprio. va bene, le aperture dei giornali di oggi. Piazza Affari, regina dei rendimenti, è il titolo del Sole 24 Ore, che naturalmente, come sempre, ha la fascia in alto dedicata alle questioni internazionali, l'Ucraina, il vertice di Parigi, Europa divisa sull'invio delle truppe di interposizione, e poi Gaza, Hamas pronta a trasferire il controllo all'autorità palestinese. Gli altri titoli un po' tutti dedicati a questo tema, e con già dal titolo le letture diverse in relazione al quotidiano e all'impostazione che ha questo quotidiano. Il Fatto Quotidiano: l'Europa preferisce la guerra, però litiga sulle truppe. Per La Verità: è ufficiale, l'Europa non c'è più. Per Il Riformista, come dicevamo, eppur si muove, primi passi al vertice di Parigi, Meloni c'è, Scholz frena. Domani la mette così: Ucraina, l'Europa in ordine sparso, braccio di ferro su truppe e Trump. Val bene una mossa, gioca come spesso fa con le parole Il Manifesto. A Parigi il vertice voluto da Macron si chiude senza decisioni. Divisioni armate è il titolo di Avvenire, a sottolineare le divisioni in Europa, appunto, anche se l'apertura vera e propria è dedicata a un'intervista esclusiva al presidente della conferenza episcopale tedesca Betzing. Dice: AfD, Alternative für Deutschland, è incompatibile con la democrazia e i valori cristiani. L'Europa in tilt, il gelo di Meloni, La Stampa. Truppe in Ucraina, l'Europa si spacca, il quotidiano nazionale, mentre truppe in Ucraina, Europa divisa, è il titolo del Messaggero. Truppe per Kiev, l'Europa frena, è il titolo della Repubblica. Mentre il giornale Libero scelgono le parole di Giorgia Meloni, non pronunciate ma fatte filtrare: la pace si fa con Trump. Libero: Meloni, Europa unita ma con Trump. Il Giornale: l'inverno di Giorgia, stretta tra Stati Uniti ed Europa, incalzata da Marina Berlusconi, è il titolo dell'Unità. Mentre il Corriere della Sera sceglie di aprire con gli attacchi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: ora Mosca minaccia. Secondo a fondo russo, hacker attaccano l'Italia, colpiti siti di trasporti e banche, la scelta di non replicare a Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri. Arriveremo a tutto questo in corso di rassegna stampa, naturalmente, ma vorrei partire dicendovi che poi ce ne occuperemo alle 8:35, perché due casi di cronaca ci hanno riportati su una questione che è sottaciuta, che è l'incremento o quantomeno la costanza nell'uso di droghe pesanti da parte di giovani e non giovani, a dire il vero, con Avvenire oggi che a pagina 10 mette insieme due casi, appunto. La quindicenne Nora Slassi, morta la settimana scorsa a Verona, e nei giorni scorsi la morte di Camilla Savoisin, anche lei morta a quanto pare per aver sniffato eroina. Ne scrive Viviana D'Aloiso. Prima Nora, 15 anni a Verona, poi Camilla, 25 a Roma. Si muore ancora di droga in Italia, si muore da bambine e da ragazze risucchiate nel vortice dello sfruttamento e dello spaccio o nella dipendenza d'un fidanzato. Si muore di crack, come è successo a Nora, 15 anni, lo ripetiamo ancora. Si muore di eroina. Le storie dietro le due tragedie avvenute nello spazio di appena una settimana sono diversissime. Appunto, Nora, bella e difficile, alle spalle l'abbandono della scuola e un giro di amicizie sbagliate che l'aveva portata in comunità a San Patrignano quando di anni ne aveva appena 13. Poi la prostituzione in cambio di soldi e di coca. La stessa coca che l'ha uccisa in un appartamento abbandonato dalle case popolari di San Bonifacio. Camilla, gentile e sorridente, il diploma in un liceo altolocato del centro di Roma, l'iscrizione in un campus high tech, storia d'amore con un ragazzo più grande con la dipendenza da eroina, la stessa eroina che l'ha uccisa nella casa in cui vivevano di notte mentre lui le dormiva accanto. Racconta Virgilio Albertini, responsabile dell'accoglienza di San Patrignano, di una normalizzazione del consumo di sostanze che ha contribuito anche le nuove modalità di assunzione. È il caso dell'eroina, meno diffusa che in passato. Il fatto di assumerla non iniettandosela, cioè non bucandosi, la rende, se possibile, anche più pericolosa di quanto non fosse negli anni Ottanta. Nella comunità riminese, dove l'anno scorso sono stati oltre 600 i nuovi ingressi, si ricordano di Nora che è entrata, uscita, rientrata e che, dice, purtroppo abbiamo perso per strada. I giovani, tra cui la droga è così diffusa, ai servizi pubblici restano del tutto estranei, cioè c'è un problema che riguarda la struttura pubblica. Invisibili, non pervenuti, alle comunità arrivano quando è troppo tardi. Il limite chiaramente è del sistema di presa in carico e di gestione delle dipendenze. Troppo rigido, ancora troppo concentrato sulla vecchia figura del tossico, troppo lento, spiega il presidente dell'associazione, credo che sia il presidente dell'associazione delle comunità di recupero. Non a caso il mondo dei SERD, delle comunità, da anni in prima linea nella battaglia per una riforma del testo unico sulle dipendenze, che è fermo al 1990. Come vi dicevo, poi alle 8.35 torneremo a parlarne. Una storia di cronaca che ha però degli elementi di intreccio internazionale che mi paiono interessanti. Anche questa ne troviamo poca traccia sui giornali. C'è sul Secolo XIX, perché il fatto avviene a Savona, due pagine, e poi sulla Stampa. È un attentato ad una petroliera proprio nelle acque di Savona. Nella notte due esplosioni che squarciano lo scafo, una sorta di intrigo internazionale. A quanto pare nella vicenda sono coinvolti, intendo che stanno accendendo i riflettori anche i servizi. Silvia Campese e Matteo Indice, pagina 2 del Secolo XIX. Si tratta della Sea Jewel, battente bandiera maltese, partita dall'Algeria e ancorata a poche centinaia di metri dalla costa di Savona Vado. Una falla nello scafo, larga 1,5 metri circa, con i segni del danno causato da un agente esterno. E questo perché le lamiere risultano rientrate. Senza ombra di dubbio, secondo gli investigatori, una o due bombe. E ora a indagare in prima battuta la procura di Savona, già in contatto con quella di Genova. Media di Kiev, soprattutto l'Ukrainska Pravda, indicano infatti come la petroliera colpita abbia di recente compiuto itinerari simili a quelli percorsi da navi già messe nel mirino dell'Ufficio Antifrode Europeo. Farebbe parte di quella flotta ombra di Mosca, che è quella che di fatto aggira l'embargo sul petrolio. Si indaga su un possibile atto ostile, ipotizzando un meccanismo temporizzato, forse attivato proprio dall'Algeria. In realtà questa petroliera al momento non viaggiava da Mosca alla Turchia come in altre occasioni aveva fatto. La compagnia, la società di gestione, la Tenamaris di Atene, compagnia della famiglia armatoriale Martinos, con una flotta di ben 93 navi. L'azienda che l'ha affittata per trasportare il carico è il gruppo svizzero Glencore, il più grande trader globale di materie prime. La bandiera è quella di un registro apprezzato dagli armatori europei, appunto quello di Malta. La certificazione del gruppo genovese Rina. Il contratto applicato all'equipaggio è quello internazionale, cioè il più diffuso al mondo. Il cliente è l'IP del gruppo API della famiglia Brachetti Peretti, che dal pontile Sarpom di Vado porta tramite oleodotto il greggio alla sua raffineria di Trecate, vicino a Novara. Ci sarà da indagare ulteriormente, ci torna anche Massimiliano Rambaldi nel suo pezzo a pagina 16 sulla Stampa. Teniamo là questa vicenda, ci fermiamo per una pausa.
24 mattino.
Il vertice che si è tenuto a Parigi e non a Bruxelles, e soprattutto non interpellando tutti i componenti dell'Unione Europea, è una chiara dimostrazione della voglia di protagonismo e lo sciovinismo dei francesi, e in questo caso di Macron.
Simone, qui tutti a parlare di Pitbull. E il Montaro Luker, dove lo mettiamo? Bau 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 bau
bau bau bau.
Quello è pericolosissimo, pericolosissimo. va bene. Rapidamente, mi mancavano da un po' di tempo i TAR, e quindi sono lieto di darvi conto che abbiamo tre decisioni interessanti. La prima la trovate nelle cronache romane del Corriere della Sera, dove per due particelle di terreno occupate sostanzialmente da uno sfasciacarrozze il quale ha ricevuto ragione dal TAR, di fatto in questo momento i lavori del famoso mitologico stadio della Roma si fermano ancora o quantomeno subiscono un rallentamento. Lo raccontano Andrea Arzilli e Giulio De Santis. Questo sfasciacarrozza era già stato spostato perché occupava un terreno sul quale c'erano dei manufatti abusivi, adesso si è spostato su un terreno nel quale non ci sono manufatti abusivi e quindi per questo motivo, nonostante il terreno sia pubblico e del municipio, di fatto al momento non si può spostare. TAR che interviene anche sul concorso PNRR per 20.000 docenti, per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, che, stando a quanto racconta il Fatto Quotidiano, è da rifare perché è stato violato l'anonimato dei candidati. Ora, come tutti sappiamo, quando si fa un concorso con una prova scritta, signori miei, questa prova scritta deve essere anonima, ma lo sanno anche i bambini. A quanto pare, invece, ai candidati è stato chiesto di mettere nome e cognome e quindi concorso da rifare. Il ministero dice che la cosa si riferisce solo a una classe di concorso per insegnante tecnico pratico e che quindi il rifacimento della prova riguarderà solamente 174 candidati che hanno superato la prova scritta. Dice il Fatto Quotidiano invece che probabilmente sarà da rifare per tutti. Mentre il TAR stabilisce, siamo a pagina 20 del Sole 24 Ore, che la parola terme può essere usata solo per quelli che utilizzano, per le imprese che utilizzano acque termali. Era stata sollevata una questione davanti all'antitrust in merito a una grande impresa del settore che è Cuci Terme, tanto per essere precisi, anche se qua Enrico Netti nel pezzo non la cita. Le aziende del settore avevano fatto ricorso davanti all'antitrust dicendo che non potevano utilizzare queste parole perché la parola terme deve riferirsi solamente a chi utilizza acque termali, mentre invece questi hanno impianti, stabilimenti dove non se ne usano, per esempio quelli di Milano, tanto per dare un'idea. L'autorità garante della concorrenza del mercato aveva detto che il fatto che sul sito internet della società sono indicati i luoghi dove vengono utilizzate acque termali e in altri sono offerti solo trattamenti legati al benessere della persona è sufficiente per non trarre in inganno i consumatori. Secondo il TAR invece non è così. Oh, ma voi avete idea di quanti posti hanno la scritta terme nella loro insegna anche se terme non sono? Sarà un discreto problema. E visto che siamo sui temi della giustizia, ieri lo riporta Domenico Ferrara a pagina 9 del giornale e non se ne trova traccia da altre parti. Ieri il Ministero della Giustizia ha inviato Parlamento, è la relazione annuale pubblicata dal Ministero della Giustizia inviata al Parlamento, 47 pagine di cifre, dati e statistiche che rappresentano il bollettino del nostro sistema giudiziario. Ne emerge che in Italia ci sono 100 arresti ingiusti al mese, 100 fa 1200 persone l'anno circa. Ogni giorno più di 3 persone vengono ingiustamente detenute, un numero a ribasso che non tiene conto di coloro che una volta usciti dal girone infernale scelgono di non fare ricorso e di provare a lasciarsi tutto alle spalle. Un bollettino da cui emerge anche un'impennata di misure di custodia cautelare e un azzeramento delle sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati. Nel 2024 le domande accolte sono state 1300 circa contro le 1120 dell'anno precedente. Il 75% di queste richieste, al 75% di queste richieste di riparazione viene data parere favorevole perché è stata accertata, attenzione, l'estraneità della persona ai fatti contestati, cioè vuol dire che questi sono fatti in carcere o i domiciliari senza aver nulla a che fare con quello che era avvenuto. Il 75% di questi 1200. Poi racconta Domenico Ferrara che sul fronte delle misure cautelari, appunto, siamo tornati indietro di 8 anni nel numero di misure cautelari, con un risultato medio di un incremento di 12.000 unità rispetto al periodo 2020-2023. È da dire che se uno aumenta il numero di reati, poi Cioè, se uno mette fattispecie penali dappertutto e poi alla fine la gente viene arrestata inevitabilmente. Questo, su questo mi sembra i magistrati c'entrino poco. Dunque, prima di andare a tutto il capitolo Ucraina, vi vorrei portare su questa pagina che mi pare importante, che è pagina 29 del Sole 24 Ore, Salute 24, ed è un pezzo di Marzio Bartoloni, perché è una questione che riguarda tutti e riguarda le famose liste d'attesa in sanità. Cosa è successo? Che il governo nei mesi scorsi aveva varato questo decreto cosiddetto saltacode. Cosa prevede questo decreto saltacode? Se dopo una telefonata, porta questo esempio Bartoloni, al CUP per prenotare una visita o una TAC o una colonscopia non si rispettano i tempi massimi, che variano da pochi giorni a qualche mese in base ai codici inseriti sulla ricetta, da urgente a programmabile, l'azienda sanitaria deve garantire lo stesso la prestazione nei tempi previsti, pagando nel privato o in intramenia al posto del suo assistito, che al massimo mette mano al portafoglio per coprire il costo del ticket, no? E quindi se non ti danno la prestazione nel tempo stabilito, vai dal privato e paga comunque lo Stato per farlo nei tempi previsti. Cosa succede? Che ogni regione si è mossa come preferiva e quindi ci si trova in una babele burocratica enorme. Secondo Salute Equità, che è questa che ha realizzato uno studio su questo tema, ci sono 7 regioni che non forniscono informazioni ai cittadini nei propri siti su questa possibilità: Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, o alcune come il Molise che non rendono proprio disponibile il meccanismo. Il saltacode di fatto è tagliato fuori gran parte del centro-sud. Per il resto ci sono un'enormità di scartoffie che comprendono in alcuni casi addirittura la raccomandata da mandare alla ASL o la raccomandata nel 2025, in alcuni casi la questione, cioè la possibilità, è prevista solo per poche prestazioni e soprattutto la prova della prenotazione saltata, che è di fatto nelle mani delle ASL, viene scaricata sulle spalle del paziente. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, il vertice sull'Ucraina che è avvenuto a Parigi, tra tanti dubbi naturalmente, tante divisioni che mette in evidenza Giabeda Romano dall'inizio del suo pezzo a pagina 4 sul Sole 24 Ore. In un contesto reso incertissimo dalla scelta americana di rinnegare decenni di collaborazione politica e militare con l'Unione Europea, nonostante la gravissima situazione, scrive, i Paesi membri hanno mostrato divergenze, sia Berlino che Varsavia hanno ribadito la necessità di mantenere in vita il ruolo della NATO in Europa e respinto l'idea di inviare truppe in Ucraina. L'incontro di ieri, scrive Beda Romano, è apparso ai più uno scambio di vedute. Il momento politico in alcuni paesi complica la ricerca di un compromesso. Come detto, si vota in Germania tra meno di una settimana. E intanto a Bruxelles si riunivano sempre i ministri delle finanze della zona euro. Gianluca Di Don Francesco, inviato a Berlino del Sole 24 Ore, racconta come la posizione di Scholz inevitabilmente risente, no, del voto che ci sarà tra una settimana. Quindi le pressioni cadono in un momento scomodo per la Germania. Il tema peserà anche sui negoziati di coalizione, con ogni probabilità guida CDU, ma per questo c'è tempo. Intanto, in un confronto fin qui in larga parte dominato dal tema dell'immigrazione, entrano con più forza spesa militare ed eventuale dispiegamento di truppe tedesche in un contingente europeo da inviare appunto in Ucraina. Adriana Cerretelli, nella sua analisi, racconta del rischio di spezzare la solidarietà atlantica. Ad allontanare oggi le due sponde è una questione più profonda del vil denaro. È il nuovo identikit delle democrazie europee, dinamiche politiche, diritti e libertà civili vicine a quelle della vituperata America di Biden, che il suo successore intende smantellare. Questa divaricazione di culture e sensibilità collettive è il cuneo più velenoso di 80 anni di parassitismo militare europeo, che spezza la solidarietà atlantica, crea una miscela esplosiva di incomunicabilità in un Occidente che aveva la sua forza nella comunione di democrazie e valori. Ora non si riconoscono più
non parlano lo stesso linguaggio politico che da ponte si è fatto baratro, in cui rischia di affondare tutto, anche la NATO. E si sofferma anche su questa riunione, che comincia male, riunione a 7 e non a 27 in nome della fretta e di un presunto decisionismo a scapito dell'unità, che non ha ma si imporrebbe in tempi difficilissimi, tanto più che sono proprio tra quei 7 le divisioni maggiori da sanare. Una Bruxelles che detta le condizioni per la missione di pace, per quanto possibile, ovvio, siamo sulla stampa, pagina 3. E nota, mi pare di poter dire anche con una certa efficacia, una fonte diplomatica nel pezzo di Marco Bresolin, corrispondente a Bruxelles della Stampa: dobbiamo respingere l'idea che l'Europa possa ritrovarsi nei panni del servo sciocco di Donald Trump. Non è accettabile che gli Stati Uniti ci chiedano di farci carico interamente degli oneri e dei rischi legati al mantenimento di una pace negoziata esclusivamente alle loro condizioni. Perché l'idea sarebbe questa, cioè gli Stati Uniti negoziano e poi l'Europa ci mette i militari. L'analisi di Francesca Sforza, sempre sulla stampa, pagina 5, si sofferma sulle ragioni e gli errori di quello che è stato il vertice di ieri. Dice: va bene la diversità delle opinioni, va bene anche creare delle formule di confronto a più velocità se la situazione lo richiede, ma niente appare più stonato e fuori contesto del vertice che si è appena concluso a Parigi. Ben diverso sarebbe stato convocare un consiglio straordinario a Bruxelles in cui la Gran Bretagna poteva essere invitata come ospite e possibilmente con il nuovo cancelliere tedesco, che ci si augura meno irresoluto dell'attuale. Ci sarebbero stati i paesi baltici che, come ha ricordato anche Giorgia Meloni, non possono essere fatti fuori dalla discussione, l'Ungheria, con cui tanto vale fare i conti subito senza aspettare che si metta di traverso a metà dell'opera o mercanteggi alla prima occasione. Del resto, sulle truppe, non era quella la sede per discuterne, e su questo di nuovo ha ragione la premier italiana, che anzi ha mostrato solidarietà con il format presentandosi all'appuntamento e che nelle perplessità espresse sembra aver colto quello che altri leader hanno sottovalutato, ovvero la valenza interna delle affermazioni di Vance a Monaco. Non sfugge quanto sia importante per il vicepresidente accreditarsi con Trump come alleato fedele, oltre ogni ragionevole dubbio. E bastava leggere le cronache più informate sulle chiacchierate monacensi per sapere che fuori dal palco da cui ha straparlato, J.D. Vance non facesse altro che ripetere ai suoi interlocutori europei di aver benissimo chiaro su chi fossero the good guys di questa storia, cioè i bravi ragazzi. Così Francesca Sforza sulla stampa. Due interviste, una ad Elie Schlein a pagina 7 di Domani, che chiede alla Presidente del Consiglio di decidere con chi stare, o l'Europa o il cappellino di Trump. La intervista a Daniela Preziosi, e devo dire che a tutta prima lettura non ci sono elementi sulle truppe europee, l'Ucraina, che cosa dovremmo fare. Detto ciò, c'è questo, vogliamo chiamarlo, richiamo alla Presidente del Consiglio sulla scelta da effettuare. L'aumento della spesa militare per i paesi NATO ormai è una certezza. Il PD è d'accordo? Chiede Preziosi. Noi siamo a favore di una difesa comune europea, ma non della corsa al riarmo di ognuno dei 27 stati dell'Unione, che è invece quello che abbiamo visto in questi anni. Oggi, sommando i soldi di tutti gli stati europei, la spesa per le armi è più alta di quella della Cina. Il punto è spendere meglio insieme, una vera difesa comune che passa da investimenti, condivisibilità sulla ricerca, sullo sviluppo, su una vera difesa europea per razionalizzare la spesa. E poi i discorsi che abbiamo già sentito, cioè non vogliamo vedere ridursi le spese sociali a scapito di quelle militari, ma in un grande piano di investimenti comuni che tenga insieme queste priorità ci sta anche la questione della difesa e della sicurezza comune. L'altra intervista al ministro della difesa, Guido Crosetto, pagina 5 del Messaggero, che parla invece con Francesco Bechis. Sul vertice di Parigi dice: non ho mai amato i sottovertici europei, tantomeno se queste fughe in avanti sono senza un criterio né preavviso. Un'Europa a centri concentrici, mi spiace, non può esistere. Ovviamente in questa fase l'Italia non poteva mancare, però vorrei essere chiaro e realista su un punto: senza gli Stati Uniti noi europei non andiamo da nessuna parte. E questo mi sembra il cuore dell'intervista. Il punto di Stefano Folli invece si sofferma, e siamo a pagina 25 della Repubblica, su perché i russi a scoppio ritardato hanno attaccato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e lo hanno attaccato così duramente e in due occasioni. I russi hanno fatto finta di offendersi per essere stati paragonati ai nazisti aggressori di allora, un'equivalenza inesistente nelle parole del presidente. Come mai Mosca ritorna sull'episodio? Una reazione a freddo, studiata per accrescere la tensione. È evidente che nulla avviene a caso in questo frangente internazionale. I russi sanno che l'Italia è il paese in cui l'opinione pubblica favorevole a Mosca è ampiamente diffusa in modo trasversale. L'invasione dell'Ucraina e i 3 anni di guerra sanguinosa trovano ambienti politici e mediatici sensibili, pronti a giustificare l'una e gli altri. Conclude Folli, in sostanza, vi riassumo perché stiamo chiudendo, che forse l'obiettivo russo è provare a creare delle crepe all'interno della maggioranza e delle coalizioni politiche italiane. Vedremo se ci riusciranno. Il GR, a dopo.